devo dire che non posso che incoraggiare ad andare avanti. Molte volte il vescovo è anche portato a limitare in qualche punto, a correggere, non per amore di perfezionismo, ma perché vuole che veramente il battesimo, la comunione ecclesiale sia vissuta in pienezza. Ecco, dalle cose che mi avete detto e che io ho ascoltato con molta attenzione, io direi che l'unica cosa è dire andate avanti perché il centro di tutto è l'incontro con Gesù, attraverso la riscoperta dell'azione dello Spirito Santo, che è l'anima della Chiesa. Immergersi nella preghiera vuol dire scegliere la parte migliore. Gesù rimprovera Marta non perché fa le cose, ma perché si lascia prendere dalle cose, pur necessarie. Quindi la preghiera non è alternativa all'azione, è già un modo di agire per il credente, anzi è la premessa, è ciò che sostiene l'azione veramente evangelica, perché nella preghiera, quel testo del Vangelo, pregate, pregate sempre senza interrompere, o è un'iperbole, o è un genere letterario, o è qualcosa che dobbiamo capire. Pregare sempre anche l'ordine più contemplativo, non prega solamente, mantiene il monastero, la comunità. Allora, cosa vuol dire pregare sempre? Vuol dire che la preghiera, se è veramente tale, crea in me un modo di agire diverso. E io porto la spiritualità della preghiera nella mia azione. Guai se non avessimo dei progetti. Il problema è che molte volte le nostre vie non sono le vie del Signore, i nostri progetti non sono i progetti del Signore, i nostri pensieri non sono i pensieri del Signore. Allora la preghiera è quel purificare o convertire il nostro modo di fare, fare in un modo diverso, fare con la libertà dei figli di Dio. Quando avete fatto tutto il possibile, dite siamo servi inutili. La persona che prega è impegnata nell'azione, ma è libera dal risultato della sua azione. E sa che certe volte il Signore, attraverso dei fallimenti, ci sta preparando la strada giusta e i veri successi. San Paolo dice, quando sono debole allora sono forte. Oggi è San Giovanni della Croce. È un autore molto difficile. In lui si sintetizza un trinomio che è difficile trovare in altri: la mistica, la teologia e la poesia. I due libri delle notti sono proprio il commento, un commento poetico. Ecco, la vita del cristiano è questa purificazione. San Giovanni della Croce dice che a un determinato livello di preghiera corrisponde un determinato stato, situazione dell'anima. Ecco, allora ritorniamo al nostro discorso, l'incontro con Gesù Cristo attraverso lo Spirito Santo nella preghiera, che non è un di più, non è un collaterale, non è una premessa, non è un dovere, ma è un modo di aprire il nostro sguardo, la nostra mente, il nostro cuore anche in un operare differente, in un agire differente, in una libertà, la libertà dei figli di Dio. Ecco, il nostro tempo, la nostra società, la nostra cultura ha bisogno soprattutto di persone libere in questo senso, perché fin tanto che noi non siamo liberi abbiamo dei padroni, incominciando dal peccato originale, che la teologia se l'è un po' dimenticato. E allora io consiglierei semplicemente a chi ha dubbi, molte volte i teologi le cose che non riescono a capire o a esprimere dicono che non esistono. Ecco, se qualcuno avesse il dubbio che esiste il peccato originale, io darei questo semplice consiglio di ascoltare per 2 o 3 giorni il telegiornale e poi fare un grafico di che tipi di notizie ci vengono dati in mezz'ora. C'è anche tanto bene che non fa notizie, che non viene presentate, questa è già una forma di peccato originale, ma c'è anche tanto male. Il mondo, secondo San Giovanni, è in mano del maligno. San Paolo parla del mysterium iniquitatis. Vedete, ci sono certe proposte culturali e ci sono certe proposte di legge che vanno al di là delle possibilità delle singole persone. C'è una regia che supera l'elemento umano. Non arrivare a riconoscere alcuni elementi fondamentali legati alla creaturalità, mettere in questione, non è in gioco il rispetto di nessuno assolutamente, e direi neanche la condanna di nessuno, perché il giudizio è solo nelle mani di Dio. Però il vostro parlare sia sì, sì, no, no, i fatti, le realtà. Ecco, allora, essere di Cristo in una società secolarizzata, essere di Cristo nel proprio condominio, essere di Cristo sul proprio posto di lavoro, essere di Cristo in una famiglia. Ricevevo la testimonianza di una catechista mamma in una delle visite feriali che faccio delle parrocchie, una delle ultime, dicendo: sentirsi dire dalla propria figlia: ma potrò pensarla un po' come voglio anch'io? Sapere che mia figlia ha consigliato alla coetanea di abortire perché è incinta. Ecco, le difficoltà sono anche dentro le relazioni più intime che si generano. D'altra parte il Vangelo dice con molta chiarezza che Gesù divide al di là di quelli che sono i vincoli parentali. Ecco, quindi questo annunciare cercando di condividere con gli altri una parola di verità, perché la verità costruisce la comunione, la vera comunione. Non è difficile, non è facile, molto difficile. Però il Signore ci chiama a questo. Ieri era Santa Lucia, cui noi custodiamo a Venezia il corpo, è una dei tanti martiri, e il martire ci dice una cosa molto semplice: prima di tutto Gesù Cristo, soprattutto Gesù Cristo, prima di ogni altra realtà Gesù Cristo, anche se questo mi costa la vita. Riflettete un po', perché la prima tipologia di santità della Chiesa sono i martiri. I primi santi riconosciuti dalla Chiesa sono i martiri, che è semplicemente fedeltà al battesimo. Prometti, rinuncio, rinuncio, prometto, credo. Ecco, allora non ho da puntualizzare nel senso di indicare più una cosa e meno un'altra, oppure correggere qualcosa. Delle cose che mi avete detto io posso dire sono pienamente convinto della bontà di tutte le cose che sono state presentate nell'incontro da chi ha parlato anche a nome di altri. Certamente una Chiesa che prega è una Chiesa che è sulla buona strada, però la preghiera non è un'astrazione, richiede sempre gli oranti. Ecco, allora io esorto proprio a non indebolire, a fortificare, a rilanciare quotidianamente dentro di voi e anche possibilmente come proposta ad altre persone la fedeltà all'adorazione quotidiana, la fedeltà all'adorazione perpetua, la fedeltà all'adorazione che non si interrompe mai, perché grazie a Dio ho potuto incontrare anche comunità parrocchiali che hanno una certa presenza dell'adorazione nella vita della comunità. Però l'unica realtà che garantisce l'adorazione 365 giorni all'anno, 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, è la vostra realtà. E quindi qui c'è soprattutto un messaggio importante in un'epoca come la nostra, perché in un'epoca come la nostra vige il fin tanto che mi sento, fin tanto che ne ho voglia. È una società, una cultura, un'epoca in cui il per sempre non trova facile cittadinanza. Prima di tutto nella formazione, nella educazione, nella cultura delle persone. Si è individualisti e si diventa anche reticenti negli impegni. Poi però quando si è in difficoltà ci bisogna tutelare, no? Quelle relazioni che sono nate da scelte che però non hanno voluto essere un impegno di fronte alla comunità. C'è una contraddizione in questo. Ecco, allora il dare un messaggio di per sempre, l'adorazione continuata, ha un valore non solo quantitativo rispetto a un'adorazione che si interrompe, ma è un messaggio qualitativo. Vuol dire che l'adorazione, vuol dire che la preghiera è veramente la priorità, nel senso in cui la preghiera non è un mallevarsi dalle cose materiali, operative, ma è la premessa, il sostegno, l'anima di un modo diverso di fare per il cristiano. Non avrei altro da aggiungere.